Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche, cari amici, buonasera. Dedicherò questa trasmissione, riprenderò con questa trasmissione la lettura della dichiarazione Samaritanus Bonus della Congregazione della Dottrina della Fede di 5 anni fa, sul fine vita sostanzialmente, il titolo esatto è Samaritanus Bonus, lettera sulla cura delle persone nelle fasi critiche e terminali della vita. Il tema è di grande attualità perché, come ci siamo già detti, fra pochi giorni, presumibilmente alla fine di luglio, forse potrebbe slittare alla ripresa dei lavori parlamentari, ma comunque è imminente la discussione, credo prima al Senato, di un progetto di legge che è stato avanzato da alcuni deputati, da alcuni senatori parlamentari della maggioranza, sul tema del fine vita. Perché c'è bisogno di una legge sul fine vita? Perché c'è bisogno di una legge che regolamenti, che introduca una procedura relativamente alla fine della vita di persone che soffrono per malattie, per varie motivazioni? In realtà non c'è nessun bisogno di una legge. È stata la Corte Costituzionale che attraverso due sentenze ha spinto il Parlamento a legiferare in questa direzione, e questo perché in tutto il mondo occidentale c'è una tendenza, una deriva, diciamo così, statalista e ostile al diritto alla vita, che porta i parlamenti, che ha portato moltissimi parlamenti delle nazioni occidentali a legiferare sostanzialmente per introdurre la legalizzazione del suicidio assistito e o dell'eutanasia. Perché di questo si tratta? Anche parlare di fine vita è un equivoco, ma si ripete quello che accadde tanti anni fa, nel 1978, quando invece di dire, come sarebbe stato corretto, che veniva legalizzato l'aborto, si parlò di interruzione volontaria della gravidanza, proprio per non spaventare, cioè non dare l'impressione che si voleva legalizzare sostanzialmente l'omicidio di un essere umano concepito, realmente esistente nel corpo della madre, assolutamente innocente. Quella legge, la legge 194, che è abbastanza anziano se lo ricorderà, era tutta infarcita di affermazioni a favore della vita, eccetera. Ma in realtà era l'introduzione di una legge che legalizzava l'aborto. Tra il 1978 e oggi, questa deriva contro la vita, questo processo di sovvertimento di tutti i principi fondamentali del bene comune, che stanno alla base del bene comune, tra cui appunto la indisponibilità della vita dal concepimento alla morte naturale, cioè la vita non è disponibile, non può essere legalizzata nessuna forma che attenti al diritto alla vita. Questo è il principio che dovrebbe stare alla base di qualsiasi civiltà. Invece non è così, no? Non è così. È stato fatto un grande lavoro culturale in questi decenni, sostanzialmente per sostenere che la vita merita di essere vissuta quando, soltanto quando è una vita piena, una vita su cui grava la fatica di una malattia, di una ferita, di un handicap, così, può essere eliminata. Può essere eliminata naturalmente, dicono sostanzialmente le forze politiche, ideologiche che sostengono questo, che sono le forze che fanno riferimento all'ideologia radicale e a tutte le ideologie che hanno dentro di loro il principio del relativismo, cioè del fatto che non esistono principi validi sempre e comunque, ma che tutto è relativo al desiderio del soggetto. E quindi la maggior parte delle forze politiche, anche quelle che si dicono conservatrici, tante volte hanno dei dubbi nel sostenere questi valori, nel sostenere questi principi, perché esiste una grande campagna mediatica, culturale, che passa dal cinema alla televisione, ai libri, ai giornali, che spinge nella direzione dell'eutanasia, cioè del diritto di ciascuno di poter porre termine alla propria vita con l'aiuto dello Stato e quindi con il Servizio Sanitario Nazionale che garantisca, gli dia la possibilità gratuitamente di accedere al suicidio assistito, cioè assistito dalle istituzioni, o all'eutanasia. Avete visto anche quello che è successo oggi su tutti i giornali, come è stata accolta quasi trionfalmente, quasi che fosse una cosa bella da celebrare, il suicidio di una giornalista di Perugia che si è data la morte perché gravemente invalidata da una malattia molto invasiva, e pubblicamente questa donna, che era una militante, un esponente di queste forze politiche e ideologiche a favore dell'eutanasia o del suicidio assistito, si è data la morte, e dal sindaco ai giornali, tutti a celebrare questa morte che è avvenuta con grande dignità, come atto di libertà, come un gesto quasi eroico e profetico. Togliersi la vita, uccidersi e suicidarsi. Allora, questo è il quadro culturale dentro il quale viviamo. Una civiltà, la nostra, la civiltà occidentale, un tempo profondamente radicata nelle proprie radici che fanno riferimento al cristianesimo, al diritto romano, alla cultura greca, alla filosofia greca, alla metafisica, quindi, cioè all'esistenza di principi, di valori permanenti, validi sempre e comunque, non disponibili, nel senso che nessuna forza, ma neanche nessuna persona singola può metterli in discussione, perché sono sacri, perché sono il fondamento della civiltà, cioè la protezione della vita, soprattutto la protezione della vita del concepito, della persona più innocente e più debole che ci sia, ma anche della persona fragile al termine della sua vita, ammalata, gravemente ammalata, è un dovere dello Stato. E se uno esce un attimo dal cancan mediatico, dalla demagogia che viene fatta nella direzione favorevole all'eutanasia, al suicidio assistito, si rende conto di come effettivamente in un paese normale sarebbe normale appunto che venisse protetta la vita in ogni sua fase, dal concepimento alla morte naturale. Ma siccome non viviamo in un paese normale, non viviamo più in una civiltà normale, cioè che protegge, che sente il dovere di proteggere la vita, purtroppo siamo in balia di queste ideologie che penetrano. Ultimamente ho letto dei sondaggi che sono stati presentati dal quotidiano La Stampa, secondo cui i 2/3, il 75% degli italiani sarebbe favorevole all'eutanasia. Ora, questi sondaggi possono essere stati forzati, e chiaramente spingono nella direzione pro-eutanasia, pro-suicidio assistito. Però è verosimile che, come frutto di questa enorme campagna emozionale che gioca sulle emozioni, no? Ma quella povera donna, quel povero uomo così gravemente ammalato, costretto a soffrire, perché non gli devi dare la possibilità di porre termine alla sua vita? Chi anziano si ricorderà, no? Cioè, ma quella ragazza che è stata violentata ed è rimasta incinta, ma come fai a non darle la possibilità di eliminare il frutto di questa violenza che ha subito? Faccio un esempio che venne fatto tantissimo in occasione della campagna di legalizzazione dell'aborto, e soprattutto del referendum successivo, quello del 1981, la legge del 1978. Allora, tutti questi casi pietosi vengono usati, sono dei casi limite, dove dal punto di vista emotivo è molto difficile dire che comunque quel bambino concepito non era colpevole della violenza subita dalla mamma, dello stupro subito dalla mamma. E oggi è ancora più difficile dire, ma guarda che la vita, anche se soffri, ti è stata donata, ti è stata, non sei padrone della vita, che ci sono le cure palliative. Grande ipocrisia di queste forze ideologiche e politiche che spingono per l'eutanasia, e non parlano quasi mai delle cure palliative che sono molto avanzate. Esiste la terapia del dolore che effettivamente aiuta tantissimo, funziona. Abbiamo fatto qui a Radio Maria un po' di settimane fa proprio una trasmissione con dei palliativisti, che hanno sostenuto, cioè le cure palliative funzionano, bisogna solo attivarle, bisogna che vengano attivate dalle regioni. E invece le regioni si fanno carico di introdurre a livello regionale delle leggi regionali che autorizzino l'eutanasia, di fatto andando contro la legislazione, perché è materia di competenza dello Stato, non delle singole regioni, e invece non introducono, non spendono soldi, non investono sulle cure palliative che, soprattutto in alcune regioni d'Italia, mi dicono nel sud, nel centro-sud, non sono quasi assolutamente attivate se non in piccoli hospice, eccetera. Ma allora la domanda è, ma se avete tanto a cuore il dolore che soffrono le persone che vivono la condizione della malattia e di una certa malattia grave alla fine della loro vita, perché non vi spendete per introdurre, per far conoscere, per per finanziare le cure palliative, eccetera. No, perché evidentemente siamo di fronte a un'ideologia, no? Un'ideologia che deve essere spinta attraverso tutte le modalità, le forze possibili della propaganda. E questa ideologia sostanzialmente è un'ideologia contro la natura e anticristiana, cioè è l'ideologia che afferma che l'uomo e deve essere sostanzialmente, gli deve essere riconosciuto il diritto di fare qualsiasi cosa, senza limiti. L'unico limite può essere il non danneggiare il prossimo, che è un limite, per esempio, nel caso dell'aborto, anche questo mostra la falsità di questa ideologia, perché il danno che subisce colui che non si può difendere e colui che ormai la scienza, senza assolutamente possibilità di essere smentita, ha dimostrato essere una persona umana a tutti gli effetti, viene sacrificato in nome di questa ideologia, la quale proprio sostanzialmente afferma che non c'è nessun limite, cioè non c'è una verità, non c'è un bene, non c'è una vita sacra, indisponibile in qualsiasi circostanza, in qualsiasi occasione. Ma se il soggetto lo desidera per un motivo che lui ritiene essere valido, deve essergli accordata questa possibilità. È una battaglia difficile, molto difficile, perché presuppone che si creda nell'esistenza di alcune verità sull'uomo che la cultura moderna, il pensiero unico dominante, il politicamente corretto, il relativismo negano. Cioè negano che ci sia una verità sull'uomo, che ci sia un bene oggettivo per tutti gli uomini, che debba essere protetto e valorizzato, diciamo così, dalle leggi. In un paese normale a nessuno dovrebbe neppure venire in mente che si possa aiutare un malato a uccidersi, perché un paese normale è un paese innamorato della vita, anche quando questo costa sofferenza, costa dolore. E invece questo, come vedete, non avviene. Allora, perché la Samaritanus Bonus? Perché la Chiesa, con il suo magistero, si è fatta carico di questa grande sfida. Perché vedete, e questo lo dico ai tanti vescovi, parroci, sacerdoti, uomini del mondo cattolico, che non parlano di questi argomenti, che tacciono. E non si può tacere di fronte a quello che sta accadendo. Bisogna affermare con forza, con vigore, che qui c'è un attacco alla vita, un attacco ideologico, un attacco culturale alla sacralità della vita. E bisogna svelare questa menzogna che sta dietro questo progetto, che è un progetto che nasce alla metà del secolo scorso, che nasce con l'aborto, con l'eutanasia, con il suicidio assistito, che culmina nell'ideologia gender, che passa attraverso la fecondazione artificiale, la fecondazione omologa ed eterologa. Cioè, è un'ideologia che sostanzialmente nega l'esistenza di una realtà oggettiva. Cioè, io sono un maschio ma mi sento una femmina, Pazienza, no? Le mie caratteristiche fisiche non contano, è il mio volere, la mia volontà che deve dominare. Io non voglio questo bambino, lo devo poter eliminare. Oppure io voglio un figlio, anche se la natura non mi permette di averlo a me, mia moglie, e vado in banca, lo compro. Sfogliando un catalogo, non sono modi di dire, sono cose che succedono non ancora in Italia, in altri paesi sì, cioè si può scegliere come se fosse appunto al supermercato un figlio con determinate caratteristiche, perché la fecondazione artificiale permetterà di raggiungere questo obiettivo. Cioè è una grande ideologia che se poi si manifesta in tanti suoi aspetti, che ha come presupposto il fatto che l'uomo è padrone di sé e può fare qualsiasi cosa. E lo Stato deve metterlo in condizione di poterlo fare se ha le possibilità tecniche di poterlo mettere in questa condizione. Voi capite che questo significa entrare nel mondo del relativismo, ma non più un relativismo annunciato, esaltato a livello filosofico, a livello ideologico, a livello politico, ma il relativismo inserito concretamente nella vita pubblica attraverso le leggi, i regolamenti, le procedure, eccetera. Ora la Chiesa si è occupata di questo e si è occupata aiutando le persone a capire attraverso, per esempio, questa lettera, questa dichiarazione, questa lettera che stiamo leggendo. Questa sera leggeremo il quarto paragrafo, intitolato Gli ostacoli culturali che oscurano il valore sacro di ogni vita umana. Alcuni fatti oggigiorno limitano la capacità di cogliere il valore profondo e intrinseco di ogni vita umana. Il primo è il riferimento a un uso equivoco del concetto di morte degna, in rapporto con quello di qualità della vita. Emerge qui una prospettiva antropologica utilitaristica che viene legata prevalentemente alle possibilità economiche, al benessere, alla bellezza, al godimento della vita fisica, dimenticando altre dimensioni più profonde, relazionali, spirituali e religiose dell'esistenza. In virtù di questo principio, la vita viene considerata degna solo se ha un livello accettabile di qualità, secondo il giudizio del soggetto stesso o di terzi, in ordine alla presenza o all'assenza di determinate funzioni psichiche o fisiche, e spesso identificata anche con la sola presenza di un disagio psicologico. Secondo questo approccio, quando la qualità della vita appare povera, essa non merita di essere proseguita. Così però non si riconosce più che la vita umana ha un valore in se stessa. Cioè, il primo punto che mette bene in luce questa dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede è proprio il principio. Cioè, la vita è sacra, è buona in sé, qualsiasi sia la sua condizione. Non è buona se stai bene, se sei forte, se sei bello, se sei pieno di energia, eccetera. È buona in sé. Anche la persona ferita, anche la persona ammalata, anche la persona che vive un dolore profondo. San Giovanni Paolo II scrisse una bellissima esortazione apostolica sul valore salvifico del dolore, la salvifici doloris, che non deve farci pensare a una religione dolorista, no? Cioè, non è che Dio voglia il dolore o goda del dolore e che noi dobbiamo godere perché attraverso il dolore ci santifichiamo. Certo, anche, ma noi possiamo santificarci attraverso la volontà di Dio e Dio può volere a volte permettere il dolore, l'ha permesso per suo figlio, per se stesso. Cioè, perché Gesù ha salvato l'umanità attraverso quel percorso doloroso che noi contempliamo, per esempio, nei cinque misteri della vita dolorosa di Cristo. Evidentemente voleva darci un'indicazione. E qual era l'indicazione che ci voleva dare? E voleva ricordarci che c'era stato un peccato gravissimo all'origine della storia dopo la creazione. Cioè il peccato originale non è una barzelletta. Tertulliano diceva quanto è grande, quanto è stato grande il peccato originale, noi lo possiamo capire soltanto dalla gravità, dall'enormità, dal dolore del sacrificio di Cristo. Perché Cristo ha dovuto soffrire così tanto? Cosa ha voluto dirci? Ha voluto mostrarci la gravità del peccato. Perché il progetto di Dio non era così. Il progetto di Dio era un progetto d'amore, era un progetto di coinvolgimento nella felicità eterna di tutte le creature. Ma il peccato degli angeli prima, il non serviam di Lucifero, e poi il peccato originale hanno rotto. Hanno distrutto, hanno ferito, hanno alterato questo progetto. E allora il Dio che non ha abbandonato gli uomini cioè non li ha abbandonati nel loro peccato, che ha voluto comunque salvarli per amore, per coinvolgerli nella felicità eterna. Allora ha prodotto, diciamo così, questa politica della redenzione che passa attraverso il sacrificio della mo e la morte e poi la risurrezione di Cristo, che è il centro della storia, che è l'evento più grande di tutta la storia di tutti i tempi, perché è Dio che si fa uomo, che viene in mezzo agli uomini. Cioè non è il cristianesimo, non è una religione come tante in cui si cerca di descrivere Dio, la sua opera, com'è, come ci si deve comportare, ma il cristianesimo al contrario è Dio che viene incontro all'uomo, è Dio che si rivela, è Dio che ci dice come stanno le cose. Noi dobbiamo dire di sì. Noi dobbiamo accettare, accogliere, fare nostro e comunicare, trasmettere, diventare a nostra volta artefici, promotori, apostoli di questo grande progetto di salvezza dell'uomo da parte di Dio. E questo progetto prevede il dolore, prevede la morte, prevede la sofferenza. E del resto, se noi leggiamo la Genesi, vediamo come Cristo, come Dio annunci all'uomo e alla donna, a Eva e Adamo, il dolore che dovranno avere durante la loro vita. Partorirai con dolore, evidentemente non sarebbe stato così nel paradiso terrestre, lavorerai con fatica per guadagnarti il pane per vivere. Allora questo è, se questo è il progetto, anche il dolore ha un significato, ha un ruolo, ha un valore. Certo, bisogna avere il dono della fede per capirlo. Ma quello che però anche chi non avesse il dono della fede dovrebbe arrivare a capire è che immaginare che sia lo Stato, cioè l'autorità pubblica, che interviene in questo campo è una follia. Cioè, è una follia che si arrivi a dire che bisogna fare una legge per regolamentare come si deve morire, quando, quanto, cioè per rendere facile la morte, per renderla, come scrivono oggi tutti i giornali, quasi tutti, per la verità non tutti, ma quasi tutti. Per rendere dignitosa la morte, ma vi rendete conto della contraddizione? Parlare di dignità mentre si pone termine alla vita di una persona da parte dello Stato, cioè con l'intervento dei soldi pubblici e con l'autorizzazione delle leggi dello Stato. Questa è la posta in gioco. Questo è quello che noi dobbiamo far capire al nostro prossimo. Guardate che siamo di fronte a un'ennesima sfida e all'eliminazione di un pezzetto importante del bene comune, appunto la indisponibilità, la sacralità della vita. E dopo il divorzio, dopo l'aborto, dopo la droga, dopo l'equiparazione delle famiglie omosessuali alle famiglie eterosessuali, sta arrivando l'eutanasia o il suicidio assistito. È chiaro che la maggioranza di governo, che a parole almeno è contraria all'eutanasia, ha prodotto un testo che non è un buon testo, quello su cui si andrà a discutere in Parlamento, perché è un testo che apre al suicidio assistito. Apre poco, sì, e le opposizioni si sono già lamentate accusando questo testo di essere, di non vedere il bisogno che hanno tante persone di potersi dare la morte con dignità, eccetera. È vero che se non passasse questo testo, probabilmente ne passerebbe uno pe molto peggiore. Nella precedente legislatura è stata presentata una legge a prima firmatario senatore Bazoli, che si autodefinisce cattolico, tra l'altro, io non so con quale coerenza si possa da cattolici introdurre una legge che di fatto giustifica il suicidio assistito, se non l'eutanasia. E questa legge Bazoli o quelle che farebbero le opposizioni sarebbero delle leggi certamente molto peggiori del testo su cui comincerà la discussione in Senato preparato dalla maggioranza. Però questo non ci deve portare a dire che è una cosa brutta, è una cosa bella. No, è una cosa brutta. È una cosa brutta che apre una finestra sul tema della vita, mentre le altre leggi, a cominciare da quella Bazoli, aprono un enorme portone e quindi alla fine saremo più contenti se verrà approvata una legge che ha aperto una finestra invece di una legge che ha aperto un portone. Però bisogna continuare a dirlo, guardate che non si risolve il problema aprendo una finestra, ma si risolve il problema del bene comune, della giustizia, della verità sull'uomo, dicendo, e dicendolo in questo caso anche attraverso delle leggi, che la vita è sacra sempre. Purtroppo sembra che non ci siano le forze e le convinzioni politiche per fare questo. E soprattutto sembra che ci sia una grande campagna propagandistica, culturale, ideologica, eccetera, a sostegno dell'eutanasia, come ci fu nel secolo scorso, negli anni 70 e 80 del secolo scorso, a favore dell'aborto, prima ancora a favore del divorzio, eccetera. Allora dobbiamo anche essere pronti ad accettare quel piccolo bene che si potrà fare per non buttare via tutto e ottenere un male peggiore. Ma il piccolo bene rimane un piccolo bene. Non trasformiamolo in una cosa bella, in una cosa buona. Diciamo soltanto che è il massimo che si poteva ottenere in questa situazione. Vado avanti a leggervi. Perché vado avanti a leggervi? Perché questo è un testo importante, non sono passati 500 anni, sono passati solo 5 anni. E i temi sono ancora gli stessi. Lo dico perché sento un silenzio assordante nel mondo cattolico. Non sento vescovi, non sento parroci, non sento associazioni, movimenti che si diano da fare, quantomeno per dire guardate che c'è all'orizzonte, ed un orizzonte molto vicino, un grande pericolo per la nostra civiltà. Almeno diciamo questo. Almeno, cioè, e non possiamo accontentarci, dice, beh, ma grazie al fatto che il governo è abbastanza a favore della vita, non passerà una legge così brutta. E non possiamo accontentarci di questo. Cioè non è il nostro ruolo, non è il nostro compito. Il nostro compito è dire come stanno le cose, dire guardate che anche quel testo non va bene. Poi se i parlamentari non avranno la forza, non avranno la voglia, non avranno i numeri, non avranno la consapevolezza o avranno paura di perdersi pezzi di elettorato e si esprimeranno a favore dell'eutanasia piuttosto che del suicidio assistito o di questo testo che è il meno peggio possibile, vabbè, prenderemo atto, ma continueremo a dire che non va bene. Perché vedete, quello che sta accadendo è che il mondo cattolico, che è minoritario, non ha la forza, non immaginiamoci il mondo cattolico di altre stagioni, il mondo cattolico è minoritario, si parla del 15% di persone che frequentano la messa tutte le domeniche. E anche queste sono divise, poco informate e poco aiutate a capire quello che sta succedendo. Quindi stiamo parlando di un mondo cattolico minoritario, ma a maggior ragione, diciamo la verità. Il compito principale di una minoranza è quello di alzare la bandiera, di dire guardate come le cose stanno così. Poi in Parlamento fate quello che volete o quello che potete. Ma voi capite che se partiamo già con la disponibilità ad accettare una cosa brutta, una cosa negativa, partiamo col piede sbagliato, cioè andiamo a fare un compromesso che sarà necessario non da posizioni abbastanza di forza, ma da posizioni di grande debolezza, e questo è assurdo. Poi un secondo ostacolo che oscura la percezione della sacralità della vita umana è un'erronea comprensione della compassione. Perché vedete, tutti ci vogliono presentare l'eutanasia come una forma di compassione. Poverino, stava soffrendo, lo abbiamo aiutato a porre fine alle sue sofferenze. No, signori, non funziona, non è così. Casomai è il tuo egoismo che ti ha spinto a intervenire per eliminare la vita. Perché? Perché non vuoi più vedere la sofferenza o a casa tua o dei tuoi amici o di alcune persone, o per quelle ragioni ideologiche che dicevo prima, cioè quello di affermare il diritto dell'uomo di fare qualsiasi cosa della sua vita, in qualche caso anche della vita altrui, ma in questo caso della sua vita. Davanti a una sofferenza qualificata come insopportabile, si giustifica la fine della vita del paziente in nome della compassione. Per non soffrire è meglio morire, e l'eutanasia cosiddetta compassionevole. Sarebbe compassionevole aiutare il paziente a morire attraverso l'eutanasia o il suicidio assistito. In realtà la compassione umana non consiste nel provocare la morte, ma nell'accogliere il malato, nel sostenerlo dentro le difficoltà, nell'offrirgli affetto, attenzione e i mezzi per alleviare la sofferenza. Il terzo fattore che rende difficile riconoscere il valore della vita proprio altrui all'interno delle relazioni intersoggettive è un individualismo crescente, che induce a vedere gli altri come limite e minaccia alla propria libertà. Alla radice di un tale atteggiamento vi è un neopelagianesimo per cui l'individuo radicalmente autonomo pretende di salvare se stesso, senza riconoscere che egli dipende, nel più profondo del suo essere, da Dio e dagli altri. Un certo neognosticismo, dal canto suo, presenta una salvezza meramente interiore, rinchiusa nel soggettivismo, che auspica la liberazione della persona dai limiti del suo corpo, soprattutto quando fragile e ammalato. Allora, quindi altri due fattori. Il terzo è importante che teniamo presente, è l'individualismo. Cioè, noi viviamo come ci siamo dimenticati che l'uomo è un essere politico, un animale politico, diceva Aristotele. Cioè un essere che realizza la sua umanità attraverso le relazioni che costruisce. Quindi non è che la vita è mia, faccio quello che voglio, perché io sono un essere dentro una comunità. Non posso disporre di me prescindendo dal fatto che faccio parte di una comunità, che è la famiglia, che è la comunità più allargata, che è la comunità politica, che è la comunità religiosa, che è la comunità di cui io sono una parte. Ecco, sono i tre punti che volevo mettere in luce attraverso la lettura di questo bel documento, poi continueremo a leggerlo. Per intanto vi lascerei fare delle domande se ci sono, così posso rispondere anche ai temi di attualità, che sono, come vi ho già detto, è di grande attualità questo tema. Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera, professor Invernizzi.
Buonasera, da dove chiama?
Chiamo da Lucca, mi chiamo Agostino.
Sì, mi dica, Agostino.
Ecco, io volevo. Ho ascoltato molto attentamente le sue parole e mi è venuta cioè, così una riflessione, da fare una riflessione. Cioè, secondo me, tutto questo discorso dell'eutanasia, del rifiuto del malato, del volerlo, ecco, portare a quella che viene erroneamente definita una morte dolce, secondo me ha alla base il rifiuto stesso della morte, cioè l'uomo rifiuta la morte, ha paura della morte, cioè questo diniego della morte che lo porta praticamente a rifiutare la malattia, e rifiutare la malattia significa rifiutare la morte. Io le porto un'esperienza personale, io assisto mia madre che ha un deficit cognitivo che è abbastanza avanzato, e a volte dico, in realtà, mi viene un po' anche da piangere così, no, perché è la vita così, non, però non mi sognerei mai di fargli fare,
certo.
mi scusi, sono emozionato, ma una voce, sì. Perché mi vengono a mente le parole di Gesù. Cosa disse al paralitico Gesù? Alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Che cosa vuol dire questo? Che Gesù praticamente ha valorizzato la vita, non ha detto al paralitico, poverino, soffri tanto, è bene che magari tu ti estingua o che so, faccia la morte dolce. Poi Gesù stesso ha detto, io ho vinto la morte, ha vinto la morte. Ma se ha vinto la morte, ma che società è una società che... È una società che predilige, perché a questo punto qui il termine giusto è questo, predilige la morte, non riesco a capire, no, cioè, qui siamo veramente impazziti, cioè voglio dire.
Sì. Ma vede, come accennavo, la nostra è una società che è dominata da un'ideologia, e l'ideologia consiste nel rifiutare l'esistenza di principi, di valori che sono validi e veri sempre. Cioè, l'ideologia oggi dominante è l'ideologia del relativismo. La verità non esiste, il bene non esiste, tutto è nella disponibilità del soggetto. E il soggetto vuole un figlio, non può, deve poterlo fare, fecondazione eterologa. Il soggetto non vuole il figlio che ha concepito, aborto. Il soggetto non vuole più la moglie o il marito che ha, il divorzio. Il soggetto è un maschio ma pensa di essere una femmina, è l'ideologia di genere, il gender. Capisce? Questa è la cultura oggi dominante. Il campo dell'eutanasia è ancora più facile da un certo punto di vista. Vi dice, beh, soffre, eliminiamo oltretutto, facciamo anche un bene al casse dell'erario, perché gli ammalati, gli anziani costano. Quindi, come si fa a ribaltare questa cultura, questa ideologia, questa mentalità dominante? E certo, questa è la conseguenza dell'avere voltato le spalle a Dio, perché è solo Dio che ci aiuta a capire il valore della vita anche quando non è una vita perfettamente in forma. È solo, certo, anche il buon senso, anche la ragione ci dice, ma come fai a porre termine a qualche cosa che ti è stato donato? Qual è il diritto che sta alla base di questo? Ma è soprattutto la fede che ci aiuta a capire che il dolore ha un significato. Attenzione, anche qui non dobbiamo esaltare il dolore. Il dolore è una conseguenza del male, è una conseguenza del peccato, anche la morte è una conseguenza del peccato. Dio non aveva previsto né la morte né il dolore nel progetto originario. La morte e il dolore entrano come conseguenza del peccato originale, però entrano e fanno parte della storia, della realtà, della vita. Dobbiamo accettarli, cercare di eliminarli il più possibile. Per questo parlavo delle cure palliative, della terapia del dolore. ma anche accettarne il significato, il valore salvifico, perché ci ricordano anche delle verità. Il dolore ci ricorda che la vita terrena è una vita veramente di passaggio, non è la fine, cioè non è il fine di tutto. Cioè la vita terrena è una prova, è un passaggio verso l'eternità, verso la vita che non finisce. E questo è importante riflettere su questo, capire questo aspetto. Pronto?
Sì, pronto. Buonasera, professor Invernizzi.
Sì, buonasera. Da
Telefono no.
dove scusi?
Da Milano.
Ah, Milano, sì, mi dica signora.
Dunque, volevo sapere da lei un suo parere, una sua opinione per quanto riguarda appunto del fine vita che ha parlato finora nel caso di questa giornalista, come tanti altri. Ecco, e volevo sapere anche, dunque mio marito è morto praticamente il mese scorso, su dializzati, lui era in dialisi, purtroppo aveva già un'età, insomma, 89 anni con parecchie patologie, una vasculopatia degenerativa, eccetera e altro, e quindi è rimasto allettato per quasi 6 anni a letto, sono sempre stata dietro perché non era autosufficiente, logicamente gli facevo tutto, e, a parte diciamo, che mi ha assegnato a me tutto questo tempo con lui nell'accudirlo, e quindi lui era stanco, non ce la faceva più, era al momento che continuava a dire non voglio andare più, non voglio andare più. E io dicevo scusami, ma è il Signore che deve decidere quando sarà il nostro momento, che ce ne dobbiamo andare. Non siamo noi a farlo. Io sono sempre stata di questa idea, appunto, e contraria logicamente ai pensieri che fanno in questi ultimi anni, specialmente sul fine vita. E continuavo a tirarlo su e dirgli dai, tanto ti fai una passeggiata e soltanto che puoi non andare, devi andare. A un certo momento sono i medici che vogliono, poi si sono accorti che effettivamente ultimamente non ce la facevano e i dottori ci hanno detto di portarlo, insomma, al fine vita, il che è durato, da che gli hanno messo la morfina, è durato neanche 20, poco più di 24 ore, come gliel'hanno messa a mezzogiorno, il giorno dopo è espirato. Questo è successo in particolar modo, io ho sempre fatto la coroncina della Divina Misericordia, alle 3, tenendolo per mano vicino, il che non, logicamente è sotto morfina, non so se capiva, non capiva. E dopo avergli fatto subito dopo la coroncina, lui se n'è andato. Alle 3:13 ho sentito proprio la presenza del Signore vicino a lui, che è un'esperienza che mi ha toccato molto. Quindi volevo sapere da lei appunto anche in questo caso sulla dialisi, che cosa ne pensa? È la stessa cosa?
Sì, beh, signori, io non sono un medico, ma penso che poi le modalità siano queste, cioè quando è il momento della morte, può avvenire attraverso diverse modalità, diverse strade, diciamo così, però sostanzialmente la domanda che ci viene, che viene posta a chi se ne sta per andare, ma anche a chi è vicino, è quello che diceva lei, cioè è il Signore che decide. E ogni vita ha un significato anche nel dolore, anzi soprattutto nel dolore. In qualsiasi momento, che può essere il momento del dolore acuto, ma può anche essere il momento in cui il malato non sente più niente, però c'è lei, c'è chi lo assiste. E quello che spiega bene, se ricordo con precisione, San Giovanni Paolo II in quella lettera apostolica sul significato salvifico del dolore, no? Noi è chiaro che non possiamo quantificare, è un mistero che solo Dio vede, però noi possiamo credere che in Dio il nostro piccolo dolore, il nostro piccolo contributo, come per l'apostolato, come per il dolore, come per la riparazione, come per qualsiasi nostro contributo, sia quella goccia di sangue che viene aggiunta durante la messa al calice del vino, no? Che è, dicono gli esperti, è la parte dell'uomo al sacrificio di Cristo, perché il sacrificio di Cristo è il sacrificio di Dio, è un sacrificio perfetto. Cioè è Dio che salva, è il suo sangue che salva. Però Dio ha voluto, così ci dice il Magistero della Chiesa, per esempio la Miserentissimus Redemptor di Pio XI, ripresa da Papa Francesco nell'ultima enciclica sul Sacro Cuore, la di Lexit Nos. Dio nella sua misericordia ha voluto che noi contribuissimo in qualche modo alla sua opera redentiva. E sono quelle gocce d'acqua che vengono aggiunte al suo sangue, che è il vero artefice che compie il sacrificio. Quindi, qualsiasi gesto, anche da parte di chi aiuta l'ammalato e gli sta vicino, è parte di un'azione di grazia. Cioè lì è Dio che attraverso quel dolore, attraverso quella sofferenza, magari salva delle anime che noi non sappiamo neanche. Magari salva noi stessi. Perché tante volte anche la storia ci ha dimostrato come il dolore possa essere una via di santificazione. È Dio che decide. Bene, non so se ci sono altre domande o posso passare ai saluti. Bene, Vinizio, vi ringrazio. Questa sera abbiamo letto la Samaritanus Bonus, una pezzetto di questa lettera del 2020 della Congregazione per la Dottrina della Fede, che tratta proprio del fine vita delle persone che vivono questa esperienza drammatica della fine della loro vita, del dolore, della sofferenza, di questo mistero dentro il quale tutti noi dobbiamo prima o poi entrare. Il mistero del passaggio dalla vita alla vita, da un certo punto di vista, attraverso la morte. Vi ringrazio, vi auguro una buona notte e una buona settimana.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.